In quella parte ridente dell'Inghilterra, bagnata dal fiume Don, anticamente si estendeva una vasta foresta, dietro la quale si nascondevano in gran parte le colline e le vallate situate fra Sheffield e la deliziosa città di Doncaster. Si possono ancora vedere i resti di questa antica foresta, nelle sontuose residenze di Wentworth, di Wharncliffe Park e nei dintorni di Rotherham. È qui che la tradizione colloca il teatro delle devastazioni operate dal leggendario drago di Wantley. Qui furono combattute alcune fra le più sanguinose battaglie della guerra civile delle Due Rose e sempre qui prosperarono quelle bande di fuorilegge le cui imprese sono celebrate nelle antiche ballate inglesi. Questo è lo scenario che fa da sfondo alla storia che vado a raccontare. Storia che si riferisce alla fine del regno di Riccardo I, quando il suo ritorno dalla lunga prigionia era diventato più una speranza che un desiderio per i suoi sudditi, stremati dall'oppressione dei feudatari. I nobili, il cui potere era divenuto smisurato durante il regno di Stefano e che la prudenza di Enrico II aveva condotto in qualche modo ad assoggettarsi alla corona, avevano riconquistato tutto il loro antico potere. Questi, disprezzando le deboli interferenze del Consiglio di Stato inglese, fortificando i loro castelli e aumentando il numero dei sottoposti, riducevano allo stato di vassallaggio tutti i paesi vicini, servendosi di ogni possibile espediente per porsi a capo di quelle forze che avrebbero potuto aiutarli a primeggiare nei conflitti interni che ormai incombevano. La situazione dei piccoli possidenti terrieri, comunemente detti Franklin, che secondo la legge e lo spirito della Costituzione inglese avevano diritto all'indipendenza dal potere feudale, si era fatta particolarmente precaria. Se, come accadeva spesso, questi Franklin si mettevano sotto la protezione di qualcuno fra i piccoli monarchi confinanti, accettando qualche carica feudale nelle case degli stessi, oppure, se con un vincolo di alleanza li sostenevano in tutte le loro imprese, potevano in effetti conquistarsi una tranquillità temporanea, ma a prezzo del sacrificio della propria indipendenza, tanto cara a ogni cuore inglese, oltre al rischio di dover spesso prendere parte alle spedizioni più pericolose che l'ambizione suggerisse al loro protettore. D'altra parte, i grandi baroni avevano tali e tanti modi di vessazione, che trovavano sempre volentieri un pretesto per tiranneggiare quei vicini meno potenti che cercavano di sottrarsi alla loro autorità e che confidavano in quei tempi così calamitosi nella propria condotta tranquilla e nelle leggi del paese. Le conseguenze della conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo, il duca di Normandia, contribuirono ulteriormente ad aumentare la tirannia dell'alta nobiltà e le sofferenze delle classi subalterne. Non erano bastate 4 generazioni a fare del sangue ostile di normanni anglosassoni un solo sangue, né a unire con i vincoli di un'unica lingua e di interessi comuni le 2 schiatte nemiche, delle quali una ancora respirava l'orgoglio del trionfo, mentre l'altra subiva la vergogna della disfatta. Come riferiscono i nostri storici, dopo la battaglia di Hastings, la nobiltà normanna non si fece alcuno scrupolo di abusare dell'autorità conquistata. Le famiglie dei principi e dei nobili sassoni, salvo rarissime eccezioni, furono depredate e spogliate di tutto, ed erano pochi coloro che possedevano ancora terre nel paese dei loro padri. Per molto tempo la politica reale era stata quella di indebolire, con ogni mezzo legale o illegale, la forza di una parte della popolazione, che ovviamente si riteneva nutrisse l'odio più inveterato contro i conquistatori. Tutti i monarchi di stirpe normanna mostravano la più marcata predilezione per i loro sudditi normanni. Le leggi della caccia e molte altre restrizioni, sconosciute allo spirito più mite e libero della Costituzione sassone, andarono a gravare ulteriormente sugli abitanti soggiogati, aggiungendo peso, per così dire, alle catene feudali di cui erano già carichi. Nei castelli dell'alta nobiltà, dove si emulava lo sfarzo e la magnificenza della corte, la lingua che si parlava era il franco normanno, e nella stessa lingua si pronunciavano arringhe e sentenze nei tribunali. In breve, il francese era la lingua dell'onore, della cavalleria e anche della giustizia, mentre l'anglosassone, molto più virile ed espressivo, era lasciato all'uso dei villici e del basso volgo, che altre lingue non conoscevano. Tuttavia, la necessità di intendersi tra padroni e sottomessi che lavoravano la terra diede origine a poco a un nuovo dialetto, che non era del tutto francese né del tutto anglosassone, e questa fu l'origine dell'attuale lingua inglese, nella quale le parole dei vincitori e dei vinti sono state così felicemente mescolate insieme, e che da allora è stata arricchita.